fa piacere o le dà, non dico fastidio, però insomma poco piacere leggere che molti, no, osservatori dicono che si sia allegrizzato.
Ma fa molto piacere, se devo vincere quello che ha vinto lui potete anche chiamarmi tranquillamente Allegriani.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Lautaro va a terra, dice che non c'è niente l'arbitro, infuriato Antonio Conte. Arriva il fischio finale dell'arbitro Mariani, finisce 0-0. La Juventus con l'abbraccio tra Nedved e Paratici, l'esultanza del presidente Agnelli.
Fonti Juventus fanno sapere che ci sarebbe stato un alterco, uno scontro tra Antonio Conte e il presidente Agnelli, cioè un gestaccio alla fine del primo tempo, e che sarebbero volate delle parole alla fine. Volevo sapere se può confermare.
Ma io dico fonti Juventus dovrebbero dire assolutamente la verità, e penso anche il quarto uomo abbia sentito, abbia visto che cosa è successo per tutta la partita.
C'è stato, credo, Marotta che è tenuto anche Marotta, penso ci sia stato un battibecco con il presidente Agnelli, è corretto?
Bisognerebbe che ci fosse più sportività e avere più rispetto per chi lavora, ecco.
La chiudiamo qui, non ce l'ho.
Molto bene, con le voci di della Rai, di Mamma Rai, che ha trasmesso ieri sera Juventus Inter. Apriamo il vaso di Pandora, o se preferite, forse lo trovate più appropriato, il bidone dell'umido della Coppa Italia, con il radio tweet di Pierluigi Pardo, mentre abbiamo un grande ospite già in linea, juventino, ve lo anticipo. Ciao Pier.
Ciao, allora guarda, io faccio una proposta per l'anno prossimo, vista la situazione, di chiamare la Coppa Italia, ridenominare la Coppa Italia in Coppa dell'Amicizia, perché sai che le tensioni del campionato spesso sono forti, sono grandi, però poi arriva questa competizione che ogni settimana ci propone fair play, e quindi questa è la mia umile proposta, chiamiamola
Coppa dell'Amicizia. Esatto,
perché,
sì.
Capito, il campionato si porta questi veleni, aspetta che esco da qui, ecco.
Tutti rilassati.
E invece poi arrivano. Non dico che siano amichevoli, però c'è un clima.
Certo, c'è un clima molto disteso. Un grande torneo del CSI. Allora, Christian Bugatti, in arte Bugo, si sta preparando a Sanremo ad un faccia a faccia con Ibrahimovic, e io lo invidio pochissimo. Buongiorno, ciao Bugo.
Ciao, grazie per l'invito.
No, grazie a te. Sei pronto
come
a faccia?
Come va?
Sei pronto al faccia a faccia con Ibra? Sì.
Sì, secondo me è anche alto come me, quindi ci guarderemo negli occhi, scherzeremo un po', non mi riconoscono perché non l'ho mai incontrato.
Aspetta che proviamo a richiamarti, perché purtroppo la conversazione è disturbata, e una voce come la tua merita una comunicazione migliore. Beh, però,
la parola era qualità.
Sì. Tanto invito gli ascoltatori qualitativi, come sempre, 800 24 00 24, whatsappatori vocali 349 238 6666. Pier, però, come nella Coppa dell'Amicizia, come spesso capita, il contorno è molto più interessante rispetto alla pietanza, che è un pollo riscaldato. Quello che c'è intorno invece è tanta roba. Bugo, ci sei? Eccolo qua.
Sì, qua, col tempo un'amicizia, ragazzi, va via anche la linea. Grazie per la proposta, perché per l'amicizia è divertente, sta un po' da oratorio, va bene, bellissimo.
Esatto, proprio
approvo.
Da CSI. Senti, ma invece ieri sera il tuo ex allenatore, il tuo attuale presidente, che
Visto.
Non si sono esattamente stretti la mano, come la vedi te, da juventino?
Conte era già nervoso da quel rigore che poi non c'era all'inizio, su quel colpo di Lautaro, sì. Però sì, era chiaro che che mi ha dato un colpo per terra, non
chiarissimo,
questo era il giallo su Damian, insomma lui l'ho visto un po' nervoso fin dall'inizio, ma poi a quanto pare anche Bonucci abbia detto qualcosa con Conte, se non erro, e quindi non c'era questo,
sì. Ma pare che Bonucci, uno che di solito con gli arbitri figura, ti parla sempre a capochino, no? È sempre molto tenero e molto dolce, avrebbe detto a Conte, ma che cosa, abbia rispetto di quello che decide gli arbitri.
Poi non so, mi sembra, mi fa sempre un po' strano quando sento Conte che dice queste cose, ci vuole sportività, nel senso, prima comportati te bene, poi pari degli altri, perché sennò non, mi sembra una cosa un po' messa lì così, ecco.
Sì, è così, ma vuoi ancora bene Antonio Conte? O no? Non gli vuoi più bene?
Non sono mai stato un uomo che non è che non gli voglio bene, non ho mai amato particolarmente... come personaggio, però insomma mi riconosco tante cose, ha fatto anche tantissimo per la Juve, soprattutto in quel periodo lì quando siamo insomma Calciopoli, tutto,
sì,
no?
Sì.
Però ecco, sono sempre preferito di più Allegri, anche Sarri, anche Sarri era vero, anche uno a suo favore, insomma, poi è arrivato Pirlo, mi va benissimo Pirlo.
Mi sembra che quanto abbiamo sentito nell'intro, mica si offende quando gli dicono che è più Allegriano. Se vinco quello che vince lui, chiamatemi pure Massimiliano, dice.
Sì, e poi comunque la Juve ieri sera ha confermato in una partita abbastanza simile a quello che mi aspettavo. Insomma, ieri ci siamo in qualche modo esposti, no, su quello che ci aspettavamo. È stata un po' quello che mi aspettavo, cioè una discreta Inter. Tutt'altro che rassegnata, che comunque ha tenuto in apprensione la Juve, ma alla fine la Juve l'ha portata a casa forte del risultato dell'andata. Insomma, se poi guardiamo i 90 minuti, io credo che ci siano mille motivi di soddisfazione per la Juve, perché comunque l'ha gestita, non è ancora la Juve stratosferica che si è vista in qualche sprazzo durante questi anni, ma è una squadra che battone dopo battone sta, secondo me, mettendo sul piatto autostima, fiducia, e quindi questo secondo me è indiscutibile. E beh, insomma, francamente, vabbè, la vicenda Conte Agnelli diventa il titolo di tutta la giornata, non c'è poco da fare, perché qui stiamo parlando di una storia lunghissima d'amore che Conte ha vissuto alla Juve. Poi sappiamo che insomma tutti gli amori finiscono, sappiamo come è finito, immaginavamo che ci potesse essere qualche storia tesa con Agnelli, ma perché fa parte della vita, perché poi ci sono le rivalità, soprattutto in un contesto altamente competitivo, altamente agonistico, questo fa parte della vita, e quindi senza ingigantire in maniera clamorosa quello che è successo ieri, però questo è uno strappo, no? È uno strappo,
ma sì, ma lo strappo è... che c'era già stato e che credo sia
Antonio Conte è stato, gli juventini, i miei amici juventini me lo raccontano sempre, è stato il secondo capitano di quegli anni assieme ad Alessandro Del Piero, vuoi addirittura Alessandro Del Piero era un capitano più tecnico, che si basava sulla forza del suo talento, quindi un leader tecnico. Conte era proprio un leader che incarnava lo spirito di quella squadra, e insomma stamattina immagino che il clima sarà molto diverso, al di là delle colpe, non lo so, perché poi senti la Juve ti dice che c'è stato il gestaccio, senti Conte ti dice che è stato insultato e che ha reagito, questo non lo so.
Tra poco con il mio amico Michele Dallai, che già saluto, ciao Michele.
Ciao,
parliamo ciao. Anche dei ruoli, dei ruoli, insomma, in queste dinamiche sportive. Lasciami salutare Bugo chiedendogli: e adesso sì, come canterai a Sanremo, adesso sì, ti piace Pirlo come allenatore e questa Juventus allegriana?
Ma allora come la canzone secondo me invece
sì.
Va bene anche adesso sì, allora devo dire che all'inizio bisognava fare un attimo costruire la squadra, insomma la sua prima esperienza, quindi non è anche semplice per lui con un passato così importante da giocatore dimostrare di essere un grande allenatore, ci vuole tempo. E come si diceva, io penso che nelle ultime due o tre partite ho cominciato a vedere una squadra più compatta, o in difesa molto più compatta, un centrocampo un po' che si sta formando, e quindi sono fiducioso per i risultati. Adesso li stiamo vedendo, quindi vediamo nei prossimi mesi, siamo a metà, quindi insomma poi siamo terzi in classifica, insomma vedo delle cose belle, quindi sono soddisfatto, se me lo chiedi. Quindi è invece sì Pirlo, assolutamente.
Invece sì Pirlo, in bocca al lupo per Sanremo e soprattutto per il faccia a faccia con Ibra. Ciao Bucò, grazie.
In bocca al lupo.
Ciao, ciao.
Ciao.
Michele, invece...
Adesso voglio dire questa cosa del faccia a faccia, che vedi, sa Bucò a dire del faccia a faccia con Ibra.
Non va bene.
Non può non ripensare ad altri faccia a faccia. Ovviamente mi riferisco a Ibra Lukaku, ma devo dire, molto simpatico Bucò. Sicuramente la vita è fatta, vedi, nel calcio, anche quella cosa che è successo l'anno scorso, in mille situazioni, poi è fatta anche di, secondo me, di un sano scontro di personalità, sì, che fino a quando poi non degenera in cose odiose come la violenza, come il razzismo, come la discriminazione. Questo è una parentesi che mi sento di aprire 100.000 volte, fa parte della bellezza della vita. E la bellezza della vita è che è pieno di gente che si sta sulle scatole, è pieno di gente che in qualche caso trascende, insomma, e lo dice forse una delle persone più pacifiche del globo terracqueo.
Invece,
come Dalai credo potrà confermare.
Invece il rugbista Michele Dalai come la vede?
Ma no, io penso, per citare i classici, molto rumore per nulla.
Cioè, molto rumore per nulla.
Adesso ci sono dei ruoli istituzionali che tutti e due rappresentavano, ma sono istituzionali, molto, per modo di dire, stiamo parlando di sport. E c'è l'agonismo della partita, la mancanza del pubblico che sicuramente in genere nasconde molte di queste magagne, perché poi diciamocelo, viviamo da 30 anni nell'epica dello scontro nel tunnel lontano dalle telecamere, eccetera, eccetera, eccetera. Questi si sono mandati affa nello spazio breve del fine del primo tempo e poi alla fine della partita, ancora caldo, direi a caldissimo perché era triplice fischio. Il rapporto tra i due è un rapporto evidentemente personale e probabilmente complesso in questo momento, o semplicemente interrotto. Credo di antipatia, mi sembra di aver capito che al di là di tutto, dell'affetto di un tempo, delle vittorie insieme, che ci sia questo elemento. Però ecco, a me che subito dopo sia partita questa canea, procure federali, cose, in questo caso davvero a me sembra una cosa,
no, quello sì,
perché secondo me è abbastanza inutile, dai, no, per nulla in quel senso.
No, hai ragione, però insomma tu parli di ruoli istituzionali, è vero che si tratta di persone, Conte che comincia a sbraitare dal minuto 10 per quella roba su Lautaro e poi magari gli hanno detto ma stai seduto e poi Bonucci, insomma sono diatribe e dinamiche da campo, però ne abbiamo visti tutti i colori, liti tra giocatori e vabbè e ci sta, tra arbitri e tutti gli altri e vabbè ci sta, abbiamo visto anche il tuo amico LeBron James litigare con una signora del pubblico e ci può anche stare volendo, ma sì, però questa tra Carlo, presidente e allenatore ci mancava.
Secondo me Carlo qui c'è un problema che è figlio di questi tempi, proprio di questi tempi, nel senso di quest'anno terrificante, cioè sono nudi, sentiamo quello che dicono, sentiamo quello che si dicono. E dopo 20 anni a nascondere il labiale, come da Antonio Cassano, creatore di un genere, in poi, qui non serve più nemmeno nasconderlo, perché appena alzi la voce è tutto molto, tutto molto svelato.
Ti piace? No,
perché non è quella la dimensione dello sport professionistico, che è professionistico perché ha giocato al massimo livello, ma subisce anche un livello di tensione nella prestazione che non è quello dei dilettanti. Quindi i ragazzi qua, è vero che vengono riccamente pagati per fare quello che fanno, ma è anche vero che la loro è una prestazione agonistica enormemente superiore a cui sono allenati, ma che li manda in una situazione probabilmente anche di sofferenza, di fatica psicologica diversa. Quindi dicono delle cose, fanno delle cose che, ecco, se fossero un po' coperte dal rumore del pubblico non sarebbe malissimo. Poi io questa cosa del potere del buon esempio dato dagli sportivi sono sempre stato abbastanza scettico, cioè i miei figli li educo io e non li manderò da Ibra e Lukaku a imparare le buone maniere. Certo, se dobbiamo indignarci per tutto in un momento in cui evidentemente siamo stanchi, nervosi e frustrati e vogliamo indignarci per tutto, indigniamoci anche per questo. A me sembra una questione davvero di lana caprina e molto molto minore.
Allora, dimmi dove scrivi tutte queste cose, io firmo, poi mi alzo, me ne vado,
no,
perché
firmo,
non ho più niente da aggiungere.
Io firmo anch'io, perché poi alla fine questa roba qui... cioè, il punto è che secondo me senza pubblico tutta una serie di cose che magari c'erano anche prima o comunque non a questi livelli sicuramente, che Ibra Lukaku sarebbe stata visibilissima anche col pubblico, ma insomma adesso vediamo tutto, sentiamo tutto e tutto, e a parte il fatto che il pubblico manca a prescindere, questo aspetto secondo me del romanticismo e del fatto che poi di fondo anche se guadagni 10 milioni di euro l'anno, che faccio fatica semplicemente a dirlo, 6 o 7, alla fine poi sei nell'atto di fare il tuo lavoro, che è giocare una partita di calcio o allenare una squadra di calcio, alla fine hai una componente di adrenalina, certo, una componente di irrazionalità, e qui vale il discorso, vale sia per Conte che per Agnelli,
ma vale per tutti, vale...
non voglio fare il VAR dell'episodio, vale per tutti i protagonisti. È chiaro che dopo una roba del genere non si fa mai una bella figura, perché chiaramente tu dal professionista ti aspetti un autocontrollo, ti aspetti un messaggio positivo, ti aspetti un fair play, che in questo caso non c'è stato. Però sai come la penso io amo Maradona anche per le cadute. A me quelli che mi vengono a dire Maradona in campo è una cosa, Maradona fuori dal campo invece siamo lì col ditino a giudicarlo, a me questa gente mi sta profondamente sulle palle, perché Maradona secondo me fuori dal campo ha fatto un sacco di errori, un sacco di cazzate, siamo tutti d'accordo, ma è stato un uomo e gli uomini
ma poi Pierluigi, quindi... li guardiamo da lontano e Michele lo sa meglio di tutti noi, e Michael Jordan, vabbè, guarda che icona esce dalla Stern, ma Kobe Bryant, mamma mia,
però
piangiamo tutti i giorni.
Qui, Michele è un romantico, questa componente qui, cioè il fatto che per quanti soldi uno possa guadagnare nella vita, per quante partite abbia giocato, per quanto la sua vita non cambierà minimamente sul risultato di una semifinale di Coppa Italia, perché non cambia veramente nulla, questo razionalmente è così, però quando sei in campo ti può partire la brocca, come diciamo noi a Roma, questa cosa qui va vista con... secondo me con benevolenza, con la benevolenza che bisogna avere per quella che è la mia cultura, la mia sensibilità nei confronti degli uomini quando sbagliano, quando non trovano il controllo, quando si perdono, quando commettono un errore. A me,
e poi c'è quell'altro risvolto, Pierluigi, che sottolineava Michele, che all'inizio poteva essere intrigante, sfizioso e pruriginoso sentire quello che si dicevano in campo, adesso comincia ad andare tutto questo verso il vago fastidio, nonché il mutamento delle regole del gioco, compreso il giudice sportivo. Questo mi sembra il senso.
C'è una bellissima canzone di Frankie e Energy MC di tanti anni fa, quelli che ben pensano,
quelli che ben pensano,
continuiamo a ben pensare tutti. Ieri, tra l'altro, se posso aggiungere un pezzo per conoscenza diretta, ma che non viola alcun segreto, sia Conte che Andrea Agnelli sono due agonisti, e il fatto che quello stadio fosse vuoto ha reso tutto un po' più una partita, come dire, certo c'erano le telecamere e quelle
tra di loro
era un po' una roba tra di loro, no? Esatto, quindi era un po' ad personam, ognuno si è rivolto all'altro. Ora, se vogliamo sentirci tutti coinvolti e feriti, facciamo pure, io per carità non posso entrare nel ben pensare nella morale di tutti. A me sembra che questa, come anche l'infinita vicenda Ibra-Lukaku, sulla quale anch'io come un fesso all'inizio ho cercato delle categorie che non c'erano, e non c'erano, e quindi anche quella è una vicenda che è andata avanti troppo lunga, troppo discussa, troppo dibattuta. Se questo è quello che stiamo facendo allo sport, che miracolosamente sta in piedi, perché la verità è che questi continuano a giocare in un momento in cui bisognerebbe stare a casa, siamo terrorizzati, stanchi, estimati. Se questo è quello che vogliamo fare allo sport, cioè iniziare a fare, scusatemi, la punta alle matite, non vorrei dire alle matite, per trovare
la
ogni
punta alle
singola, esatto, a quelle altre matite, per trovare ogni singola volta un argomento per mettere in crisi un sistema che sta in piedi per miracolo, continuiamo a farci del male e prima o poi chiudiamo, perché a questo
godiamoci,
punto...
cioè non c'è una contrapposizione fra dire che una squalifica sia giusta, adesso io non so di quanto, in casi come questi, ma che poi assieme alla squalifica si debba avere, quelli che ben pensano, è una citazione perfetta, un atteggiamento secondo me di comprensione umana per l'errore.
Sì.
Questo secondo me è il tema fondamentale. Io non è che dico che Ibra e Lukaku non meritassero il rosso, meritavano il rosso, meritavano sicuramente una squalifica, lo spettacolo che hanno prodotto è stato un brutto spettacolo, per carità, nessuno dice che bravi sti due,
no,
quanto sono stati fighi, ma poi in un mondo come quello di oggi, che è un mondo basato sui social network, sulla comunicazione H24, personaggi così mediatici, la vera punizione ce l'hanno,
ognuno...
non battono il giudice sportivo, ma
chiaro,
ce l'hanno sul
Pierluigi,
piano
il giudice,
no,
sportivo, quindi, il giudice sportivo se disqualifica per un anno punisce me perché non li posso vedere, mica punisce loro, cioè punisce loro relativamente, però mi fa incazzare
però
perché mi toglie uno spettacolo.
Questo, insisto su questo aspetto qui, cioè uno può dire è giusto che vengano squalificati perché è ovvio, se ci sono dei regolamenti e ci sono dei referti, per carità, è giusto, però il moralismo, vi prego, no, perché a chi di noi non è capitato una volta di perdere la pazienza? Poi certo, se uno è recidivo e tutte le volte va in campo, perde autocontrollo, impazzisce, allora quello è un altro discorso.
Vabbè, deve farsi curare, chiaro, questo è chiaro.
Secondo me nel mondo del calcio questa cosa qui comunque non aiuta. Cioè, adesso faccio un esempio piccolo, al di là del fatto che Conte il suo futuro se lo giocherà sui risultati sportivi, è chiaro che la cosa di ieri sera non fa bene alla sua immagine. È una piccola macchia, ma non fa bene.
No,
alla sua
magari
immagine.
Fa bene alla sua immagine.
Già lo paga, no?
Magari fa bene alla sua immagine nell'interismo più oltranzista, magari ha scaldato qualche cuore in più. Non credo anche, quello di Michele Dalai.
Sì, sì, è vero.
Allora propongo una mozione d'ordine, vi faccio ascoltare un paio di voci e diamo anche un'occhiata alla partita. C'è stata una partita, anche se oggi pochi se ne sono accorti.
Era nei miei piani da debuttante riuscire a vincere una Supercoppa, ad essere in finale di Coppa Italia, adesso dover giocare in ottavi di finale di Champions erano i miei pensieri, però bisognava lavorare tutti i giorni per arrivare a questo punto. Siamo stati molto bravi perché alla fine l'Inter non ha quasi mai tirato in porta, le occasioni migliori le abbiamo avute noi, Andanovic è stato il migliore in campo e quindi siamo soddisfatti anche di questo.
Secondo me avremmo dovuto comunque concretizzare, abbiamo pagato secondo me Dazio soprattutto per l'andata, per alcuni regali che abbiamo fatto. Non possiamo neanche pensare che Lautaro ci risolva la situazione, non abbiamo colpi straordinari che ci risolvono le situazioni, noi o vinciamo da squadra o non vinciamo da squadra.
Conte Pirlo e Conte, messaggi WhatsApp come questo, anche questa settimana non avete argomenti migliori che continuare a commentare la maleducazione, il malcostume di uno sport che meriterebbe di essere commentato per altro, purtroppo però la classe giornalistica probabilmente non ha capacità di fare meglio. Se il professionismo è nascondere la maleducazione sotto il tappeto va bene, recidivi sempre assolti ma un po' di vergogna mai, fatevi curare, rispingo al mittente l'invito. L'ultimo naturalmente restituiamo al mittente l'invito.
Nessuno non dice che non ci sia maleducazione, ma sì, ma dai, per Luigi. Nessuno non dice che insultare insultare da una parte o fare il dito medio dall'altra sia esempio è assolutamente sbagliato, nessuno dice il contrario, nessuno dice il contrario, però chiedo a questo ascoltatore, mentre vado a farmi curare, se lui nella sua vita non ha mai insultato nessuno, se lui nella sua vita non ha mai avuto uno che gli stava sulle scatole e si sono mandati a fare.
Chiedo a Michele se ha il temperino da prestarmi, poi me lo dai quando ci vediamo. No, però allora, quanto alla partita di ieri sera, vengo da te Michi, mi pare che l'Inter avesse come obiettivo non quello di assaltare l'impresa di cercare la finale di Coppa Italia, ma di abbandonare in modo indolore la Coppa Italia, e questo obiettivo è stato raggiunto, perché il 2-1 dell'andata era già una mezza sentenza.
Però non lo so, allora io invece ho l'impressione che l'Inter abbia, questo è una cosa, un dato positivo, che l'Inter da un mese giochi un calcio più simile a quello di Conte, quello vero, quindi che esegua molto meglio.
Sì.
Ieri con una soluzione anche nuova, con Eriksen accanto a Brozovic, mostrando anche quell'elasticità che gli chiedevano. E l'Inter in effetti ha giocato bene, la Juve ha sbagliato tantissimo. Pirlo dice una cosa vera, ma omette un particolare. L'Inter non ha finalizzato perché i suoi attaccanti erano in una serata abbastanza drammatica e perché, diciamolo, De Ligt e Demiral sono due difensori veri, che hanno fatto muro più e più volte anche negli ultimi tre metri. Quindi l'Inter ha tirato poco, ha tirato male e la difesa di Lautaro la condivido, per carità, gli amici, perché sono tutti, quindi non credo sia qui a dire che ce n'è uno particolarmente detestabile per la prestazione di ieri. Certo è che le polveri bagnatissime di Lautaro e soprattutto la sua poca lucidità sotto porta sono un problema, perché quell'altro non può trainare il carretto per due anni di fila senza mai respirare. Proprio quando la squadra gioca bene gli attaccanti non giocano bene.
Ma è stata brava anche la Juve lì a tagliare i ponti.
La Juve ha fatto un sacco di errori in costruzione, che sono gli errori che fanno le squadre che vogliono costruire dal basso. Ne ha fatti tantissimi e l'Inter sia andata che al ritorno avrebbe potuto approfittarne. Quindi secondo me la cosa vera, l'unica, è la Juve sta crescendo, ma è una squadra che tutti aspettavano. L'Inter ha un problema, che è quello di non aver chiamiamolo così, io lo dico da caprone, cambio di marcia, cioè gioca il suo gioco, lo esegue anche alla perfezione, pressando alto, Barella è un giocatore splendido, poi ogni tanto, spesso, nella mole di gioco non ci sono delle soluzioni. E quindi, come nella partita di ieri, hai questo dominio territoriale, la palla sempre al piede, la palla che va sulle fasce e i giocatori che dovrebbero finalizzare che non lo fanno. Io ho visto una squadra che voleva passare, poi che non riesce a strappare alla fine, e questo è un problema, perché l'Inter invece ha sempre avuto anche delle squadre orrende, ma che negli ultimi 20 minuti strappavano in avanti.
Sì.
Conte gioca con la sua velocità, è un pregio perché gioca bene, è un orribile difetto quando ci sono partite come queste.
Condividi, Pier?
Sì, condivido, e che l'Inter non abbia esattamente un piano B lo sappiamo da tempo ed è materia letteraria. Adesso non ci sono proprio più coppe, quindi adesso ci sono 17 partite. 17 partite, come sappiamo, sono sulle 17 partite il campionato lo vinci o lo perdi soprattutto sulla regolarità. Certo, poi ci saranno anche gli scontri diretti, però insomma l'Inter ha la possibilità, secondo me, di concentrarsi su questo e secondo me in tantissime situazioni di far valere la sua superiorità sulle avversarie che arriveranno. Sugli errori della Juve sono d'accordo, ma anche sulle qualità della difesa della Juve sono d'accordo. La Juve ha tagliato il fatto, che abbia ritrovato, stia ritrovando, e da questo punto di vista gli interpreti non sono un dettaglio, sta ritrovando una forza difensiva che sicuramente non c'era in autunno,
anche una forza mentale, mi pare, perché
Lautaro e Lukaku non bene sicuramente, e questo è indiscutibile. C'è già qualcuno stamattina che mi dice: hai visto Lukaku?
Non
c'era neanche all'andata. Sicuramente ieri non ha fatto la partita della vita,
non è che gli hanno portato tutte queste munizioni, e in questo è stata brava la Juventus, in questo è stata brava la Juventus.
A me la Juve insomma sta piacendo da un po',
la Juve sta crescendo,
e ieri secondo me è un test di maturità molto importante, perché ha passato il turno e ha passato alla fine senza grandi rischi, ha lasciato l'illusione, l'immagine del bel gioco all'Inter, del bel gioco, della sensazione di essere comunque una squadra forte, lo è indiscutibilmente. Per me sono due squadre sullo stesso livello, sinceramente io non faccio fatica a dire che una sia nettamente,
sono d'accordo con te, ma a me piace la Juve che si imbruttisce per il nome del risultato. Fammi salutare Michele Dalai, che invece lui una coppa ce l'ha da seguire, da responsabile comunicazione della Lega Basket, perché è uno degli ultimi gioielli della corona del basket italiano, Miguel.
Sono 3-4 giorni di grande intensità anche lì, ma dicevo, il discorso che facevamo prima con te, con Pierre, è il sacrificio che si fa per andare in campo, e poi sai, ha voglia di dire sono ricchi, sono milionari, sono dei privilegiati. Il sacrificio che si fa per andare in campo è quello, per mettere in scena una manifestazione come le Final Eight del basket italiano, della Coppa Italia, è un sacrificio grande, ci sono tante persone che ci lavorano, quindi se anche scappa qualche vasta,
Final Eight, ma sì, tra l'altro ne abbiamo parlato proprio con Gandini altre volte, perché questo adesso giriamola al Premier Draghi, la speranza che salvi pure. No, però voglio dire, la situazione degli altri sport, quindi tolto il calcio, che comunque ha i suoi diritti televisivi che sono una parte fondamentale, cioè il botteghino nel basket, nella pallavolo, negli altri sport incide percentualmente molto di più che nel calcio, proprio perché la componente dei diritti televisivi non è nemmeno lontanamente comparabile, quindi insomma è ancora più difficile resistere. Poi la Final Eight
è una festa assoluta, non solo di gioco. Ciao Michele, grazie.
Ciao a voi.
Ciao, ciao, un abbraccio. Borsa al volo, siamo in ritardo, torniamo subito.
Interisti e gli juventini proprio non ce la fanno, litigano sempre, ma basta.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Altro che allegrizzato, a confronto tra Pattoni sembrava il calcio totale di Cruyff.
La partita di ieri sera della Juve stata una partita in barrique, diciamo 90 minuti in barrique. Complimenti.
Comunque ieri sera De Ligt ha preso Lukaku, l'ha incartato, se l'è messo in tasca e lo ha cancellato dal campo per 94 minuti.
Qualcuno può dire a Conte che si vince facendo i gol? Non si vince giocando bene, si vince facendo gol. Questo è il calcio. Gol, gol!
E le opinioni, come potete sentire, sono diverse e tutte molto interessanti. 349-238-6666. Massimiliano da Lucca, grazie dell'attesa, ci sta aspettando praticamente da ieri. No, non ci ha aspettato più, si è rotto le scatole e non riesco a dargli torto perché è rimasto aggrappato alla linea per un po'. No, però voglio dire, adesso sì, il bel gioco che non c'è, la Juve difensiva e tutte queste cose qui, io continuo a vedere tutto questo come un percorso e un progresso, poi ognuno lo lega come ne ha voglia. Filippo Maria Ricci, buongiorno.
Buongiorno.
Anche perché, Pier, non abbiamo mica il copyright e l'esclusiva assoluta degli stracci che volano, che anche tra Spagna e Francia a livello giornalistico, France Football contro il Mondo Deportivo, tutti contro tutti, Garcia che non c'entra nulla contro Koeman, tutto meraviglioso.
Ma sì, dai, beh, insomma, del resto in mezzo c'è un piatto forte, c'è Messi, va bene un po'. Ieri è stato divertente le 55 prime pagine compilate da diciamo in Francia del Mondo Deportivo e di Sport, in cui ricordavano gli attacchi a Neymar secondo le quali Neymar era già un giocatore del Barça più e più volte e adesso loro si lamentano per una misera prima pagina di France Football con una figurina di Messi con la maglia del Paris Saint Germain.
Spagna contro Francia, la conquista del Principato Messi, da che parte stai, Pier?
Ma non me ne può veramente fregare. Sono poche cose di cui me ne può fregare di meno come di questa, veramente. No, credo che Messi andrà via. Non mi fa impazzire il fatto che vada a Parigi in generale, nel senso che per me, ma perché per me Paris Saint Germain, grandissimo rispetto, però è una di quelle squadre che ha ricevuto un'improvvisa crescita dal punto di vista economico, si è costruita una storia, gioca un campionato dove quasi sempre domina, insomma non mi fa impazzire. Secondo me se dovessimo valutare l'addio di Messi a Barcellona come un'opportunità per trovare delle risposte della sua grandezza, che è indiscutibile, in campionati e in atmosfere, in situazioni così un po' più engaging, ecco, per me non è Parigi quella roba lì. Però detto questo,
ma c'ha ragione, un sacco di soldi. Cioè, ma cosa va a fare a Parigi? Dai,
io lo vedrei bene all'Arsenal, che ne so, per esempio.
Va bene, tu a me, bravo. Guarda che se ci metti tu i soldi, l'Arsenal lo prende.
Ma che venga in Italia, così
in Italia sarebbe un sogno, questo è chiaro.
Con questo dibattito sul gioco e non gioco.
Però ecco, Parigi è proprio, Parigi è una scelta, per carità, non permetto di giudicare nessuno, da fuori può sembrare una scelta un po' comoda, oltre che economicamente clamorosa, ma l'aspetto economico immagino sarebbe altissimo anche se andasse al City o allo United. Mi piacerebbe vederlo, visto che andrà via al 99,9% e sarà un'uscita dalla sua comfort zone, e i suoi detrattori, pochi ma che ci sono, dicono che lui poi in nazionale non ha mai dato di risposte, che quindi è legato soltanto a quella squadra lì.
Eccomi qua.
Io dico
Eccomi qua, io dico quella roba lì.
Ma sì, però aspettiamo, vediamo, interessante. Io voglio comunque, prima di vederlo andare via, bisogna vedere chi viene a fare il presidente, che armi ha per convincerlo a restare, che sono scarsissime e poco, certo, diciamo poco affilate. E vediamo come va a finire. Comunque adesso la cosa più bella è martedì prossimo, Barcellona Paris Saint Germain, finalmente ci divertiamo un po' di calcio e vediamo come va. Se gli dovesse fare 2-3 gol sarebbe divertente.
Ma comunque io voglio sottolineare a beneficio di Pierluigi Pardo che Messi fa chiaramente una scelta di cuore andare a Parigi, perché va dal suo amichetto Neymar. Cioè, cosa credi che vada? Perché è forte, perché lo paga tanto.
Non è un dettaglio, perché non è un dettaglio questo. Cioè, credo che inciderebbe molto nella scelta, no, Filippo?
Beh sì, diciamo, il miglior amico sta qui a Madrid, è Suarez, però lo vedo male.
Diciamo,
però dopo in, diciamo, in ordine di preferenza, no, certo c'è una cosa sola, visto che appunto siamo così in relax, veder giocare insieme Mbappé, Neymar e Messi potrebbe essere divertente, no?
Divertente.
In questo dibattito sul, no? Su calcio offensivo, diciamo, divertente. Uscita dalla propria area, palla al piede, via
ma
dicendo, no?
Contro il Parì, per carità, è
no, no, ma
hai
ragione,
certo, mi sembra un po', è come il Bayern, cioè ancora di più del Bayern,
no,
peggio. Il Bayern,
molto di più,
sì, cioè, molto di più, sì, però voglio dire, dal punto di vista della poca incertezza del campionato, secondo me, insomma, sono quei paesi lì dove,
sì, dove anzi, che quest'anno. Siamo arrivati fino a marzo,
infatti,
ancora
sai che la Atletico Madrid sarebbe una scelta.
Bravo, sai che lo stavo dicendo io.
Sarebbe divertente la Atletico Madrid.
Questo sarebbe veramente, questa sarebbe veramente
sarebbe
una figata.
Una scelta Inti, sarebbe una scelta veramente.
Sì. Va da Suarez e vince, e prova a vincere con il ciolo argentino come lui.
Bello, bellissimo. Poi vanno tutti in nazionale, via.
Ma parlaci tu, Filippo. Cioè diglielo tu, spingi, sì, su questa roba.
Beh, il vero problema di tutto questo, tutto questo mercato, è che non c'è un euro qui, la situazione, voglio vedere anche chi lo paga, quanti soldi gli danno, dove li tirano fuori, cioè dai, guarda, siamo in una situazione paradossale, cioè comunque, perché a me fa, cioè, non so, Madrid sono 2 anni che non compra nessuno, cioè il Real Madrid, capito? E questa è la situazione in cui versa il calcio attuale, per cui è facile adesso dire sì, vadi, vediamo, perché voglio vedere, sì, è chiaro che i club Stato, come li chiama Tebas, magari possono in qualche modo far arrivare dei soldi, però dipende anche la UEFA quanto controlla, se non controlla il fair play finanziario.
Sì.
Vedremo. E poi comunque oggi c'era un bell'articolo sul periodico di Catalunya, il giornale, che faceva notare come comunque sì, Messi guadagni tanto, ma sia anche uno dei migliori contribuenti di Spagna.
Esatto.
Loro hanno calcolato, esatto, 370 cioè, milioni in 4 anni.
Fisco spagnolo in lacrime, eh?
Esatto, cioè, qui c'è un vero perdente,
un vero perdente
dello Stato spagnolo.
Ragione, cioè, in più per spingere su Messi a Atletico Madrid. Sarebbe, quindi,
sì, sarebbe,
buttagliela,
sì,
buttagliela, sì, lì. Allora ragazzi, fermiamoci un istante per il traffico, poi prima di salutarvi voglio andare su un'altra chicca assoluta, cioè Real Sociedad Manchester United, che dove si gioca? Dove si giocherà? Old Trafford? In Spagna? Manco per idea,
no.
A Torino, traffico.
Il Conte 1 è uscito dalla Champions, il Conte 2 è uscito dalla Coppa Italia, se il Conte Ter perde il derby ho paura che arriverà Draghi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ma scusate, io sono tornato ieri, 40 anni sono stato su Marte e il Trap allena ancora la Juve. Gli è cresciuta la barba e i capelli lunghi. Ma avete trovato il siero dell'eterna giovinezza? Ma che roba!
Mamma mia, ragazzi. Non se ne esce, Fardo, non se ne esce.
Chiama la follia!
Chiama la follia!
Stupendo, stupendo. Sì,
no,
sì,
perché? Sì. Perché il bel gioco non si vede più? Perché poi
se tu hai fatto le cosettine sue, ma quanto ci manca Spalletto? Adesso a parte tutto,
no, tantissimo.
Allegri, Spalletto. Guarda che veramente, a proposito di allenatori, ci sono delle figure che sono, dai, che spero tornino al più presto, perché veramente, dal punto di vista tecnico prima di tutto, ma poi anche dal punto di vista della comunicazione, della dialettica, per me
tutti al Paris Saint-Germain,
tutti
al Paris Saint-Germain, oppure a scelta l'Atletico Madrid, questa scelta la lascio voi. Invece Real Sociedad United, che si gioca a Torino, provincia dei Paesi Baschi, che, come tutti sanno.
Ma anche, c'è anche un Benfica Arsenal a Roma, così Pierre può
Benfica,
vedere i suoi Gunners.
È vero.
Ma sono a Milano quel giorno, guarda.
No!
Il primo istinto è stato
Okay, forse è la tua fortuna.
Non escludo nulla, a parte bisogna capire gli accrediti, non credo siano facilissimi, però insomma,
non lo so, vabbè. Ma anche un Atletico Chelsea a Bucarest mi sembra di grande così dietro l'angolo, no?
E questo accade perché? Ma perché sennò ci prendono, cioè, per pazzi. No, che allora, cosa che siamo realmente?
Mi sembra, no, che ci sia grande confusione, no? Allora, le squadre inglesi, no, come al solito è sempre la Germania che muove tutto, perché tutto parte con l'Ipsia Liverpool, no? Se non sbaglio. Loro, i tedeschi dicono no, gli inglesi qua non possono atterrare. Benissimo, allora gli altri, il resto dell'Europa si sveglia e dice ah, forse abbiamo un problema, gli inglesi non possono viaggiare. Allora da lì passano gli spagnoli che dicono no, anche noi non li vogliamo. Però la cosa bella è che poi tutte queste squadre vanno in Inghilterra a giocare. E allora uno dice ma scusa, non vuoi che vengano gli inglesi, però mandi poi le tue squadre. E poi per me la cosa anche più paradossale è che si fanno queste partite e vale la regola dei gol in trasferta, per cui a Bucarest l'Atletico gioca in casa, se il Chelsea fa tre gol fa un
incredibile, incredibile.
Cioè, mi sembra che ci sia grande confusione sotto il cielo, perché insomma, cioè, paradosso, non so, Chelsea-Atletico 0-0, Atletico-Chelsea a Bucarest 1-1, passa il Chelsea. L'Atletico non ha giocato in casa, non, no, non ha perso.
È andato a Bucarest, sì, sì.
Insomma, certo. Situazione un po' che secondo me
no,
andrebbe...
Poi alla fine lo svantaggio ce l'hanno gli altri paesi rispetto all'Inghilterra. Nel senso che
esatto,
al di là del
l'Inghilterra in casa
che
gioca,
il fattore campo,
esatto,
ragazzi, il fattore campo in questo tempo sbandato, come direbbe... Credo Fossati, sì, Fossati. In questo tempo sbandato credo che insomma sia molto relativo. Però,
sì, dovrebbero togliere la regola dei gol in trasferta, secondo me, voglio dire, cioè, è un po' inutile, cioè, non c'è pubblico,
so,
non c'è, è un campo qualsiasi, no?
No, ma,
cioè,
no, ma anche modificare le regole, però, Filippo, non lo so, è che è tutta, è che siamo davvero, come dice, non tanto Pardo ma Cruciani, siamo alla follia, al di là del fatto che tutto quanto è apparecchiato per permettere a Pierluigi di andare a vedere i Gunners a Roma che le prendono dal Benfica, così poi mi si deprime definitivamente e me lo perdo,
no,
me lo perdo via per un pezzo.
Di depressione, ma se dipendesse, per l'umore dipendesse dall'Arsenal, diciamo che no, però vabbè, verranno tempi migliori, se arriva Messi, non so se avete sentito.
Sì. Vabbè ragazzi, vi saluto, che c'è un mio caro amico in linea, anche una, è un importante Paolo Ciabatti, torinese, direttore sportivo della Ducati, che ieri è stata presentata e che, salutando Pierluigi e Filippo Maria Ricci, io lancio così.
Per me è veramente un momento di massimo godimento. Ma messo questa mi ha fatto molto effetto, perché sono sempre cresciuto con una Ducati in famiglia, cioè mio zio. Quando sei un bambino e senti tutte le moto accese, se sei un bambino la prima che vai a prendere è la Ducati, perché comunque fa un rumore diverso e la vedi che è bella incazzata.
La Ducati ai torinesi, caro Paolo Ciabatti, buongiorno, ciao Paolino.
Ciao Carlo, come va?
Molto bene, tu? Il giorno dopo?
Bene, bene. Sì, il giorno dopo siamo a Jerez con i nostri sei piloti MotoGP, purtroppo oggi piove, quindi loro dovevano girare oggi e domani con le Panigale V4S per allenarsi, sì, un pochettino prima di partire per il Qatar, primi di marzo. Speriamo che domani il tempo ci dia una tregua, perché se no siamo venuti fin qua per nulla.
Sì, non se ne vuole sapere, perché le prime prove cancellate per noti motivi, quelle le prime stagionali previste, adesso si va in Qatar giusto quello prima del via. Senti, ieri, vecchio detto, buongiorno si vede dal mattino, com'è stato il mattino?
Beh, devo dirti che siamo molto contenti, io spero che chi ha seguito la nostra presentazione, fatta in un formato un po' diverso dal solito, abbia potuto poi apprezzare anche le emozioni che vivono sia Pecco che Jack, per la prima volta piloti ufficiali nella loro carriera, quindi... Per Pecco poi, come hai fatto sentire, è un gusto particolare, perché lui fin da bambino, avendo uno zio ducatista, ha sempre sognato un giorno di salire sulla Ducati. Ci è salito 2 anni fa nel Team Pramac, ha fatto una crescita che ci ha convinto a farlo poi diventare pilota ufficiale quest'anno insieme a Jack Miller, quindi una squadra rinnovata, 2 piloti giovani, perché nonostante l'esperienza di Jack, che ha la sua 7ª stagione in MotoGP, ha solo 26 anni, Jack Pecco alla sua 3ª stagione, ne ha appena compiuti 24, quindi diciamo che partiamo con nuove motivazioni e nuove energie.
Sì, anche perché colonizzate praticamente il moto mondiale, ci sono 6 Ducati ai nastri di partenza con livree diverse, ma lo sappiamo tutti. Questa linea verde, Paolo, è stata decisa perché?
È stata decisa perché lo scorso anno abbiamo pensato che fosse il momento di girare pagina e inserire nuove energie, e questo senza voler mancare assolutamente di rispetto né a Andrea e neanche a Danilo. Andrea è il pilota che ha vinto di più in Ducati dopo Stoner, abbiamo vinto insieme 14 Gran Premi, siamo arrivati 3 volte secondi nel mondiale, però come tutte le belle storie poi si arriva un momento in cui probabilmente per entrambe le parti, certo, è meglio cambiare e girare pagina. Noi l'abbiamo fatto e oltre a Jack e a Pecco abbiamo inserito anche nelle nostre squadre 3 giovani, direi 3 giovani più promettenti, certo, che arrivano dalla Moto2, hanno tutti 23 anni, sono Enea Bastianini, campione del mondo, Luca Marini, vice campione del mondo, e Jorge Martin. Ci sarà anche Zarco, che l'anno scorso ha fatto una bellissima stagione con la moto del team Sponsorama e che poi è il più vecchio del gruppo, avendo però 30 anni appena compiuti anche lui.
Ecco Paolo, c'è una domanda tecnica invece che mi preme molto, ma credo a tutti i tifosi Ducati. La moto per regolamento congelato è praticamente la stessa dello scorso anno, correggimi se sbaglio.
Non è esattamente così, nel senso che è stato congelato lo sviluppo del motore, quindi tutte le moto che vedremo sulla griglia della MotoGP nel 2021 hanno lo stesso motore, sì, del 2020, meno la KTM, perché è partita come marca con le concessioni e poi l'ha persa durante la stagione, quindi loro hanno potuto comunque sviluppare un motore per il 2021 e meno Aprilia. Però diciamo che noi più le 3 giapponesi abbiamo dovuto e avremo lo stesso motore dell'anno scorso, ma invece tutte le altre aree si è potuto lavorare, compresa l'aerodinamica, perché ci sarà la possibilità durante la stagione di omologare una evoluzione, però dal punto di vista della ciclistica e della telaistica e dell'elettronica abbiamo potuto comunque lavorare.
Ecco, e da risolvere c'era chiaramente un problema di compatibilità con le gomme dell'anno scorso, che è quello che non ti ha fatto dormire per tutta la stagione.
Sì, è vero, l'anno scorso abbiamo patito in modo particolare un difficile adattamento della nuova gomma posteriore Michelin alla nostra moto e anche allo stile di guida dei nostri piloti su alcuni circuiti, per altri, perché mi piace ricordare che nel 2020 la Ducati è stata in lotta per il podio in tutti i Gran Premi con piloti diversi, meno ad Aragon e alla prima gara di Valencia. Quindi però è chiaro che il campionato si vince avendo una continuità di rendimento ad alto livello, e noi l'anno scorso non l'abbiamo avuta con gli stessi piloti, quindi però abbiamo imparato molte cose durante la stagione e credo che quest'anno non ci saranno sorprese dal punto di vista delle gomme sulla Ducati.
Quindi per chiudere, la Ducati si candida per un titolo inseguito, titolo piloti inseguito in maniera feroce fin qui e non raggiunto.
Sì, è sempre stato il nostro obiettivo, ci siamo andati vicino per 3 volte con Andrea nel 17, 18, 19, l'anno scorso un po' meno, anche se abbiamo vinto il titolo costruttori, però è chiaro che ci piacerebbe bissare come nel 2007 il campionato costruttori con il campionato piloti, che poi è quello un po' più noto a tutti gli appassionati. Pensiamo di poterlo fare, pensiamo che Jack Miller abbia le carte per poter lottare per il mondiale, perché ha chiuso la stagione 2020 in modo spettacolare, e Pecco comunque ha fatto vedere delle bellissime cose, quindi il suo obiettivo magari è quello di vincere il suo primo Gran Premio e poi incominciare a essere regolarmente nei top 5, certo, e poi vedremo la fine, certo, della stagione.
Paolo, grazie, tieni acceso il telefono, ci sentiamo.
Grazie, ciao.
Ciao Paolo Ciabatti. Grazie anche a Claudio Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferranati in regia, ci sentiamo domani alle 2.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!